E benvenuti a voi che sapete, un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
E da parte di Giovanni Conti.
Accogliamo subito i nostri ospiti. Oggi parliamo del metronomo, prodigiosa o forse no invenzione dei primi anni dell'Ottocento, e diamo il benvenuto a Diego Castelli, violinista, studioso di prassi esecutiva, membro dell'ensemble Tamuz. Benvenuto Diego.
Grazie, buon pomeriggio Paolo e buon pomeriggio a chi ci ascolta, grazie dell'invito.
E benvenuto anche al direttore d'orchestra Tito Cecchierini.
Buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo con il nostro tema. I primi anni dell'Ottocento, una invenzione anche abbastanza controversa. Comincio da lei, Diego Castelli. Nasce il metronomo, è la prima volta che ci si preoccupa di misurare precisamente la musica, Diego?
No, allora, come hai detto, nel 1816 viene inventato il metronomo. Alla storia passa come un'invenzione di Maelzel, che apparentemente rubò l'idea a un orologiaio di Amsterdam, che gli fece pure causa, ma perdette la causa, e forse per le abilità commerciali, forse anche per avere dalla sua un alleato come Beethoven, Maelzel è passato appunto alla storia come l'inventore del metronomo. Sicuramente non è stata il primo tentativo di misurare il tempo. Di fatto il metronomo è un pendolo che conosciamo, sappiamo che è stato inventato già da Galileo. Quello che sappiamo dalle fonti è che il tentativo di dare una misurazione certa del tempo ce l'abbiamo già nel passato. Ricordiamo Quantz nel suo trattato nel 1752 ci dice che un parametro per misurare il tempo è misurare la pulsazione cardiaca di una persona gioviale, di spirito, ma anche collerica, importante che non sia malinconica, tra il pranzo e la sera determina il giusto modo di battere il tempo di un allegretto, dal quale puoi determinare con le proporzioni il tempo dell'allegro, del presto, eccetera. Quindi dice sostanzialmente si aggira intorno agli 80 battiti al minuto, così dice Quantz, e quindi diciamo l'allegro 120, il presto 160, che già ci dice che comunque amavano dei tempi brillanti. Quello che succede all'inizio dell'Ottocento è che questa invenzione prende piede, diciamo, perché è un'epoca particolare. È l'epoca in cui comincia a esserci la prima rivoluzione industriale, il positivismo di Comte è di questi anni, quindi uno strumento tecnico che ci dice con sicurezza qual è il tempo col quale misurare la musica fa esclamare Beethoven: finalmente possiamo abbandonare i termini italiani, andante, allegro, eccetera, eccetera, e avere un numero che ci indica con esattezza a che tempo suonare la nostra musica.
Allora a questo punto interroghiamo il maestro Cecchierini. Beethoven, uno dei primi entusiasti, a quanto pare, sostenitori di questa nuova diavoleria.
Certo, così ci testimonia la storia e anche le informazioni che abbiamo appena sentito brillantemente riassunte. Credo che ci sia qualche puntualizzazione da fare, o meglio qualche riflessione su alcuni dei termini che usiamo. Quello che a me sta più caro è il concetto di tempo, e mi sembra essenziale riconoscere, non è ovvio, non ne sono consapevoli né tutti i musicisti né tutti gli ascoltatori, del fatto che sarebbe meglio distinguere tra tempo e velocità. In musica il tempo è, come dire, il passo di un brano, e non è detto che si coincida sempre con la misurazione della sua velocità. In questo senso un tempo musicale resta unitario anche se al suo interno ha delle variazioni di metronomo, piccole o qualche volta grandi. Adesso, al di là di questa cosa molto generica, vorrei sottolineare che l'entusiasmo di Beethoven non si riferisce tanto al fatto che qualunque compositore può essere più o meno contento del fatto che il tempo musicale possa essere misurato in modo preciso o soprattutto univoco, che tutti poi possano ricostruire il dato, ma è legato al fatto che la musica di Beethoven è rivoluzionaria anche proprio nel suo trattamento del tempo e del ritmo. Mentre fino a tutto il Settecento c'è un grado di convenzionalità delle figure musicali molto elevato, per cui al netto di un'invenzione che può essere estremamente originale, ma se pensate ai concerti di Mozart, gli incipit e quindi gli andamenti spesso si somigliano molto. Ogni pezzo di Beethoven riscrive da zero, come dire, il vocabolario, e per questo i termini italiani, tra virgolette, ma poco importa se certo. Italiano o tedeschi, per questo allegro, mentre Mozart distingue tipicamente fra allegro vivo, allegro molto, allegro aperto, termine di Mozart, ci chiediamo esattamente cosa vuol dire, ma sono modi di distinguere fra sfumature di un tempo che per tutti è chiaro che cosa sia allegro. Allegro comporta certi ritmi, certi andamenti, certi valori e un certo carattere. Ogni sonata di Beethoven è un mondo nuovo e ci vorrebbero infiniti termini per descriverli. Ecco che allora il metronomo in un certo senso diventa implicitamente necessario, e non è un caso che venga inventato nel momento in cui Beethoven riscrive proprio l'idea di tempo.
Maestro Ceccherini, un ascolto ora, io so già che non vi piacerà. Uno scherzaccio.
Neanche poi così tanto.
Cosa ho fatto? Ho montato due diverse esecuzioni, la prima ad opera di Alberto Sanna e Wim Winters, che suonano la quinta sinfonia nella trascrizione di Czerny, e la seconda invece un estratto dalla direzione di Chagy, e la cosa buffa è che entrambi gli esecutori sostengono di star rispettando il metronomo originale di Beethoven. Maestro Ceccherini, ci dica qualcosa.
Secondo me è un paragone interessantissimo, al di là del fatto che si contrappongono due modi di intendere il metronomo diametralmente opposti. Nel primo caso si tratta di una tesi sviluppata da uno o più musicologi e difesa da alcuni interpreti, tesi che non condivido assolutamente, ma insomma, in base alla quale il tempo metronomico andrebbe inteso come la somma dell'avanti e indietro del pendolo, per cui esattamente tutto di fatto andrebbe inteso alla metà della velocità. Al di là di questo, quello che, mentre Chaim in quella registrazione si era fatto un principio di cercare di rispettare alla lettera i metronomi di Beethoven, intesi nel senso in cui tradizionalmente intendiamo il metronomo, quello che trovo interessante è particolarmente importante è renderci conto come ogni sforzo di precisione, vale per l'invenzione del metronomo, vale per la scrittura musicale in generale. Ogni compositore si sforza di essere molto preciso e inequivocabile, ma non può prescindere da una serie di convenzioni e dall'intelligenza di chi legge. E quindi non esiste neanche il metronomo, che sembra almeno fatto apposta per essere univoco, per essere inequivocabile, neanche questo è stato esente da interpretazioni così lontane, diciamo, così opposte. Non esisterà mai in musica un segno completamente univoco, e credo che partendo da questa premessa si può riuscire a ridimensionare, o meglio, a mettere in una prospettiva più utile e pratica l'uso del metronomo, che va, credo, quasi sempre inteso come uno strumento utile a orientarsi, a non farsi fraintendere, anche se abbiamo visto che poi ci si fraintende lo stesso, perché soltanto uno dei due interpreti che ascoltavamo può come dire, certo, avvicinarsi all'idea di Beethoven, però al di là di questo dovrebbe servire ad aiutarci a non fraintenderci. Wagner concluse, dopo qualche esperienza di uso del metronomo, concluse che invece il metronomo produceva più fraintendimenti che non altro, viste le esperienze di ascolti di musiche sue, sì, a cui aveva applicato il metronomo, di cui non riconosceva, in cui non riconosceva le sue intenzioni, a un certo punto smise di usare il metronomo.
Sì. Di Wagner parleremo adesso con Diego Castelli, che ha appena partecipato a un Wagner filologico. Ma so che Giovanni Conti stava per porre una domanda.
Non stavo per porre una domanda a Diego Castelli, ma può rispondere anche il maestro Cecchiarini. Quindi, sulla base delle considerazioni che entrambi avete fatto sinora, possiamo dire, o possiamo porci la domanda, ma il metronomo poi alla fine ha veramente cambiato la storia? Diego Castelli.
Allora, vorrei tornare alla questione giustissima di cui ha parlato prima il maestro Ceccherini, cioè perché ci importa il metronomo di Beethoven? Perché per noi è importante sapere quello che sentiva Beethoven. Cioè, a differenza di Mozart, a differenza di compositori precedenti, in cui c'era, come veniva detto, una condivisione del modo di vedere la musica, che era data dal sovrapporsi di indicazioni di tempo, indicazioni agogiche, il metro, cioè consapevolezze, coscienze dell'ambito anche sociale in cui veniva fruita la musica, con l'Ottocento il compositore diventa più individuo, mi interessa sapere cosa sente Beethoven individuo, mi interessa sapere cosa sente Schubert individuo, eccetera. E non dobbiamo anche dimenticare che è in questo periodo che comincia ad esserci fruizione della musica tra i dilettanti, quindi avere indicazioni di tempo metronomiche serve nella musica stampata, perché circoli tra persone che forse non hanno quell'attitudine e quella coscienza che aveva invece una classe sociale aristocratica, sì, che frequentava di più la musica.
Poi teniamo conto che certo la musica precedente vive di convenzioni che, come diceva maestro Ceccherini, sono tutti evidenti. Se io leggo Sarabanda so benissimo come si suona una Sarabanda, mi trovo davanti il movimento di una sonata di Beethoven, una musica, come diceva Ceccherini, rivoluzionaria, e non so da che parte partire. Ma nominava Tito Ceccherini Wagner, lei ha partecipato alla prima esecuzione in scena storicamente informata, per esempio sì, dell'Oro del Reno di Wagner con Le Musiciens du Prince, in cui sono stati recuperati tutte le minuscole indicazioni metronomiche quasi battuta per battuta segnate dagli assistenti, sì, di Wagner dell'epoca. E una cosa che fa effetto: a volte questi metronomi originali a noi sembrano lontani dalla nostra prassi esecutiva, quasi controintuitivi.
Sì, del resto la diatriba di cui si parlava prima su Beethoven nasce dal fatto che questi metronomi delle volte sono velocissimi, e questa cosa ci spiazza, soprattutto per chi arrivava da una tradizione più vicina a noi, dagli anni 50 in poi, alcuni metronomi sono veramente velocissimi all'udito e anche all'esecuzione. Io mi ricordo la prima volta che ho avuto a che fare con l'ultimo movimento dell'ottava, 84 alla semiminima, è velocissimo. Però allo stesso modo Wagner, ci sono dei tempi velocissimi che non sono, diciamo, vicini a quelli della tradizione d'ascolto a cui siamo abituati, però cambiano le condizioni, cambia il modo di ascoltare la musica, cambia la funzione della musica anche a livello sociale. E per esempio, cioè, leggevo una lettera di un articolo di Bernard Shaw che dice, racconta di Richter che va a dirigere Wagner in Inghilterra, e gli orchestrali sono in difficoltà perché i metronomi sono troppo veloci, e un violinista d'orchestra dice: ma io l'unica cosa che posso fare a questo tempo è fare, cioè, scivolare sul manico per cercare di stare dentro nel tempo. E Richter dice esattamente così, cioè Wagner non va preso alla lettera, nella somma di tutti gli orchestrali l'effetto è quello che conta. C'è da considerare anche che gli strumenti che venivano utilizzati, specie a Bayreuth, dove la buca, la fossa mistica è profondissima, il rapporto tra gli strumenti e il canto è diverso, non c'è la mole sonora di un'orchestra moderna, di strumenti moderni, che diciamo, mette in difficoltà i cantanti, e per reggere il confronto hanno bisogno di sostenere la voce in modo tale da farsi sentire, da farsi capire, quindi allargare i tempi diventa una necessità. Però diciamo, confesso, certo, che i tempi di Wagner erano veramente velocissimi.
Un rapido ascolto e poi avremo ancora tanto da dire. Insomma, il metronomo. Che libertà, che libertà. Ceccherini, qui sentiamo Maria Galvani, una delle più grandi interprete del suo tempo, 1910, e le pareva normale eseguire una celebre aria, insomma, La regina della notte, della quale lei era una nota interprete, con questa impensabile libertà. Forse siamo diventati un po' schiavi del metronomo. Io penso, da esecutore, quante volte i direttori d'orchestra dicono: no, qui non rallentare perché c'è scritto piano, non correre perché c'è scritto forte.
E dunque, ci sono due o tre cose che vorrei provare a sintetizzare all'estremo. La domanda prima fu: il metronomo ha cambiato la storia della musica o la concezione del tempo nella musica? Mi verrebbe da dire anzitutto di no, è piuttosto il contrario. Come proponevo prima, l'evoluzione del linguaggio musicale, in particolare ad opera della personalità estremamente originale innovativa di Beethoven, provoca un nuovo modo di intendere il tempo e, fra le altre cose, la necessità di uno strumento come il metronomo. Secondo, però dall'altra parte, sì, il metronomo ha cambiato, e ha cambiato in modo molto pericoloso il nostro modo di capire la musica, perché ha creato dalla sua nascita in poi fraintendimenti infiniti. I metronomi di Beethoven sono un caso estremo e bisognerebbe tener conto di infiniti fattori. C'è un saggio a cui tengo moltissimo di Beverly Gerold, una musicologa americana, che spiega come e perché molti dei metronomi di Beethoven vadano ridimensionati nel loro significato più che nella loro lettera. L'esperienza personale proprio della mia vita, in particolare di quello che ho studiato, di come mi sono preparato da studente e di quello che ho constatato poi nella pratica della musica, è che esiste una differenza abissale tra la musica quando la si pensa e la musica quando la si incarna nel suono. E con questo voglio dire che ho scoperto sulla mia pelle e ho riconosciuto nell'esperienza di molti compositori il fatto che quando si pensa alla musica la si immagina in un certo modo, se si misura il tempo sulla base di come la si pensa, si scrive un metronomo, si ipotizza un metronomo, quando la si esegue e si ottiene il risultato che si era immaginato, si scopre che il metronomo effettivo, al netto di tante altre condizionamenti come l'acustica, come la qualità degli strumenti, il volume, eccetera, quando si ottiene il risultato che si voleva, lo si riconosce, si approva, si misura un metronomo diverso, tendenzialmente più lento.
E mi permetto di dire che,
è vero questo.
Sì, che Beethoven questa esperienza non l'ha avuta, perché Beethoven...
Se è vero questo, ed è un fatto fisiologico,
sì.
Di cui poi ognuno fa l'uso che crede, ci sono compositori che ne tengono conto, ci sono compositori che i metronomi, oggi, ma valeva anche 100 anni fa, li scrivevano dopo le prove, misurando quello che sentivano quando erano soddisfatti del risultato, e ci sono metronomi che compositori che i metronomi li scrivono prima e non si preoccupano di correggerli. Ci sono compositori come Boulez, di cui io ho ritrovato partiture d'epoca, diciamo, del Marteau Saint-Maître, che hanno metronomi e che nel corso della vita hanno continuato sia da interpreti che da compositori, correggendo sulle partiture, riducendo i metronomi passo dopo passo. Se ricordo bene, il metronomo del Marteau più veloce che ho visto per il primo brano era oltre i 200, per il 216 o 208, la partitura su cui, definitiva, su cui ho studiato da ragazzo, era un metronomo di 160, vuol dire.
Ricordo io stesso, Giovanni Conti era testimone, una volta Carvo Pärt, io seguivo un pezzo al metronomo da lui indicato, e Carvo Pärt disse: ma no, ma non seguire questo metronomo, l'ho fatto per un altro cantante, David James,
vero,
se ti piace in un altro modo, insomma. Diego Castelli, ma il metronomo invece non influenza forse troppo il nostro modo di oggi di eseguire la musica e di interpretarla? Appunto, lo dicevo prima, quante volte i direttori ci dicono: no, perché rallenti solo perché è piano, perché acceleri solo perché è forte?
Sì, diciamo che è vero apparentemente, probabilmente perché partiamo dall'assunto sbagliato, cioè che una volta che abbiamo l'indicazione metronomica dobbiamo mantenere questo metronomo per tutto il brano. Questa è una cosa che abbiamo infinite testimonianze, è una cosa che non esiste da nessuna parte, perché a partire da Quanz, Hummel, Türk, Beethoven stesso, che dopo un po' diciamo rigetta il metronomo e dice: il metronomo serve solo per le prime 7 battute, all'ottava battuta non serve più. Brahms, in una lettera con Joachim, gli dice: è inutile che ti do un metronomo oggi, perché sarà un metronomo diverso domani, ogni 2 battute ti dovrei dare un metronomo diverso. Cioè la caratteristica intrinseca della musica occidentale, sicuramente fino all'Ottocento compreso, non è legata a quella costanza ritmica che invece contraddistingue il nostro approccio di oggi, che siamo influenzati tanto dalle registrazioni e da un approccio, da una visione del mondo anche in termini numerici. Le registrazioni, quando si fanno, delle volte hanno la necessità del metronomo, di ingabbiarsi nel metronomo per facilitare il lavoro di post-produzione, diciamo, no?
Diego, io ricordo anche esecuzioni in cui il grande solista in cuffia suona sul click mentre l'orchestra ha inciso magari la settimana
drammatico prima,
questo è drammatico.
Drammatico.
Fatalmente il metronomo serve.
Sì, e devo dire, cioè, leggendo tutti questi trattati, mi stupisce per esempio anche che il movimento filologico spesso si contraddistingua per una costanza ritmica, per una forza ritmica estrema, no? Ed è vero che, come tutte le rivoluzioni, una rivoluzione non solo serve per creare qualcosa di nuovo, ma per, diciamo, rompere con qualcosa di antico, no? E quindi forse questa gabbia ritmica voleva rompere col passato, rompere con la tradizione, per esempio, del secondo tema più lento nelle forme sonata, dell'indugiare in cadenza, eccetera, eccetera. Oggi come oggi c'è un'ansia di andare a tempo.
Siamo purtroppo giunti alla fine e vorremmo che questo tempo, non solo quello metronomico, si prolungasse, ma purtroppo... E il discorso, Paolo, rimane aperto, perché ci sono molte, molte cose ancora da aggiungere. Magari strappiamo una promessa ai nostri ospiti di ritornare sul tema e di ampliarlo ancora. Intanto io dico grazie al direttore d'orchestra, che è stato nostro ospite, Tito Ceccherini. Grazie, maestro.
Grazie a voi. Prometto. La mia adesione c'è sin da subito.
È un tema estremamente affascinante, anche perché chiunque è musicista oggi ha avuto chiaramente rapporto con il metronomo, con la didattica, e d'altra parte è una specie di amore odio. Un saluto allora anche a Diego Castelli.
Grazie, e prometto anch'io la mia presenza non mancherà.
Benissimo. A presto e buon pomeriggio a tutti.
Allora, così si conclude, voi che sapete, però in realtà non voglio concludere il tema e vorrei farvi ascoltare, mentre poi ci stiamo avvicinando al contributo redazionale di oggi, vorrei farvi ascoltare un brano di Prokofiev. Ascoltate questa gavotta, eseguita da Frederick Kew, l'esecutore dell'opera Omnia, pianistica per pianoforte appunto di Prokofiev. Ascoltate in particolare la mano sinistra, la scansione ritmica. Avete sentito questa esecuzione, una incisione recentissima, e vorrei che sentiste lo stesso brano eseguito da Prokofiev come epigrafe finale della puntata di oggi.